al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
13:17, buon pomeriggio da Antonella Palermo in diretta sulla Radio Vaticana. Oggi vogliamo occuparci del gioco d'azzardo alla luce del decreto sanità che è stato appena varato dal Consiglio dei Ministri. In sostanza si prevedono alcune norme per contrastare appunto la dipendenza dal gioco d'azzardo. Si parla della distanza di sicurezza delle sale da gioco, dalle scuole, dalle università, dagli ospedali e dai luoghi di culto, che viene portata a 200 metri contro i 500 inizialmente previsti e viene applicata solo ai nuovi esercizi. I livelli di essenziali di assistenza vengono aggiornati con l'inserimento delle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Inoltre si introducono disposizioni per limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro con riguardo alla tutela dei minori. Esplicitare le probabilità di vincita e il rischio di dipendenza dal gioco, vietare l'accesso dei minori alle aree destinate al gioco, effettuare controlli mirati alla verifica del rispetto di norme a tutela dei minori. Insomma, il testo, su uno dei punti più controversi, afferma di rivedere limitatamente alle nuove concessioni, anche su indicazione dei comuni, la dislocazione dei punti di raccolta del gioco, evitando la prossimità a luoghi sensibili. Abbiamo in linea il sindaco di Lodi, che è delegato al welfare per l'ANCI, rappresentanza di tutti i comuni italiani. Saluto Lorenzo Guerini, ben trovato, buon pomeriggio.
Pomeriggio a lei, gli ascoltatori.
Come recepisce lei in qualità di sindaco questo decreto, con particolare riferimento al gioco d'azzardo?
Beh, è un primo passo in avanti importante, a cui devono seguire degli altri, secondo me. È una mediazione che fino ad oggi si è trovata rispetto all'esigenza che noi abbiamo affermato anche in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nell'aprile scorso, di affrontare il tema della dipendenza da gioco andando a valutarne gli aspetti di ricaduta che ha sulle comunità locali, sulle famiglie, e andando a prevedere forme di limitazione che consentano di garantire le fasce più deboli della popolazione, in particolar modo i minori. Un passo in avanti, forse nella prima stesura il nostro giudizio era più positivo perché c'era la prescrittività della distanza che valeva per tutti gli esercizi a 500 metri, poi si è ridotta a 200, la si è limitata solo ai nuovi esercizi. Comprendo il problema, come dire, di gestire l'esistente, però sicuramente, ecco, forse questo è un aspetto che potrebbe essere maggiormente aggredito nel percorso anche parlamentare che avrà il provvedimento.
È vero che il governo ha dovuto cedere alle lobby del gioco?
Ma diciamo che il gioco è un'attività economicamente rilevante, è rilevante anche per lo Stato e per l'erario. Devo dire che non è molto bello che dentro il provvedimento si parli di interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale. Sembra un po' un'escusatio non petita, diciamo così, però sicuramente gli operatori hanno manifestato i propri interessi, le proprie opinioni, le proprie valutazioni, sono state in parte anche ascoltate. Sono certo che ci debba arrivare ad una mediazione, ecco, forse, diciamo così, la mediazione su alcuni punti poteva essere fatta su livelli più alti, però ci sono anche degli elementi positivi, ad esempio quello dell'introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle ludopatie, credo che sia un fatto importante.
Ecco, c'è chi si lamenta del fatto che per esempio le pubblicità ai minori saranno vietate sui giornali ma messe nel web, insomma ci sono evidenti segnali di contraddizione.
Beh, le contraddizioni ci sono in questo provvedimento, Io credo che il Ministro avrebbe voluto portare, se avesse potuto, un provvedimento diverso. Si è trovata una mediazione che in alcuni casi è una mediazione un po' incoerente. Questa della pubblicità, ad esempio, è tipicamente una fattispecie di incoerenza, perché nel momento in cui si vieta la pubblicità per garantire i minori sui giornali e non lo si fa sul web, dove i minori invece sono molto più presenti rispetto alla lettura dei giornali, ecco, credo che ci sia un elemento di contraddizione che dovrà essere affrontato e risolto in un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori in gioco, ivi compresi anche i protagonisti del settore economico del gioco.
Adesso quali sono le sfide alla luce di questo decreto per i comuni?
Ma le sfide per i comuni sono quelle di cercare di interpretare in maniera più coraggiosa possibile gli spazi limitati che la normativa del decreto consente loro, che sono soprattutto quelli di segnalazione di situazioni di particolare pericolosità sociale legate alla ludopatia, e dall'altro lato appunto quelli legati all'apertura di nuovi esercizi di gioco.
In quest'ultimo caso, cioè sì. come avviene la modalità
di
assegnazione delle licenze?
Dobbiamo ancora aspettare di leggere la versione definitiva del decreto, perché al momento io non l'ho ancora letta e dovrebbe essere estesa tra oggi e lunedì. Una volta visto ciò che in maniera precisa c'è scritto nel decreto, io credo che potremmo immaginare anche di costruire, ad esempio come ANCI, norme comportamentali come indirizzi a cui i comuni possono ispirarsi per cercare di utilizzare al meglio la normativa che il nuovo decreto prevede, però al momento questo aspetto non è ancora chiaro.
La ringrazio di questo intervento, Lorenzo Guerini, delegato al welfare per l'ANCI, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi e buona giornata agli spettatori.
Saluto Valentina Molin, sociologa del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, ha conseguito un dottorato proprio sul gioco d'azzardo. Ben trovata, buon pomeriggio Molin.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, in che modo lei ha avuto occasione di occuparsi proprio di recente di questo argomento? Con che tipo di ricerca e con quali risultati, almeno provvisori?
Sì, io ho avuto modo per conseguire il dottorato di ricerca di studiare il gioco d'azzardo nella sua forma patologica, intervistando 30 giocatori in cura presso una struttura privata della provincia di Bolzano. Poi ho continuato a occuparmi, diciamo, di questo fenomeno attraverso una serie di eventi. È stato fatto un caffè scientifico con l'università a maggio, fra pochi giorni ci sarà l'opportunità durante la notte di ricercatori di parlare ancora di questo fenomeno.
È abbastanza conosciuto?
Ecco, inizia a diventare un fenomeno abbastanza conosciuto, inizia a diventare un fenomeno del quale si parla seriamente, considerando anche l'aspetto patologico della questione, e questo sempre di più, anche se secondo me personalmente, insomma, ritengo che la strada da fare sia ancora molta sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista della cura di questa patologia, di questa dipendenza che sotto moltissimi aspetti è tale e quale a una dipendenza da sostanze, e mi fa molto piacere sentire che finalmente si parla dell'inserimento di questa patologia nei livelli essenziali di assistenza, perché fino adesso la cura del gioco d'azzardo è stata affidata a centri privati e al buon cuore di alcune persone che lavorano nel pubblico. Parlo di CERT o di AMA, associazione di auto mutuo aiuto, che si sono date da fare in tal senso, ma appunto affidandosi alla creatività e alla partecipazione, insomma, di persone quasi da un punto di vista di volontariato. Ma c'è molto da fare secondo me ancora sotto il profilo della ricerca, rispetto alla quale in Italia c'è ancora veramente un vuoto. Quando lei mi chiede di dirle qualcosa a livello di dati, posso rispondere rimanendo quasi in silenzio, nel senso che in Italia abbiamo pochissime ricerche, se non nessuna ricerca seria, corposa, importante su questo fenomeno. Sappiamo che 3 persone su 100 sono possibili soggetti a rischio di patologia, ma lo sappiamo da ricerche internazionali e non nazionali, e ancora secondo me c'è moltissimo da fare sotto il punto di vista preventivo, che è un aspetto fondamentale per iniziare a creare una cultura del gioco d'azzardo che non sia patologico. È sbagliato demonizzare, ma bisogna fare prevenzione, bisogna insegnare a giocare.
Ecco, dove bisogna farlo, posso ipotizzare già fin da quando si è piccoli, quindi nelle scuole, ma certo. Mi dica meglio lei, ecco, cioè questa prevenzione come dovrebbe dal suo punto di vista essere portata avanti, da chi e in sinergia con quali agenzie, come si suol dire, no, di socializzazione?
Eh beh, certamente il lavoro andrebbe fatto a partire dalle scuole, perché sappiamo che il gioco d'azzardo sta andando a toccare sempre di più anche i giovani. Infatti sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il dottor Guerini prima, rispetto al fatto che è quasi ridicolo dire leviamo le pubblicità dai giornali e le lasciamo in internet quando voglio dire, mi è molto più facile pensare che un ragazzo sfogli una pagina di internet piuttosto che una pagina di un giornale.
Ma è proprio così, oggi su Avvenire c'è questa intervista al sociologo Giuseppe Romano che parla proprio di questa ferita delle scommesse online, che è una ferita che resta drammaticamente aperta, quindi direi che quello ormai è diventato il mondo, no, in cui si dovrebbe intervenire, perché si è spostato moltissimo su quel fronte, vero, anche il gioco d'azzardo.
Assolutamente sì, c'è stata una crescita, ora non vorrei essere imprecisa, ma mi pare dallo scorso anno del 169% del gioco online, del volume di scommesse online. È vero che è un settore che è stato pubblicizzato e legalizzato in Italia di recente, quindi è normale che abbia avuto una crescita forte nell'ultimo anno, anche se poi in realtà sono le videolotteri quelle che fanno diciamo la parte dei leoni rispetto all'introito, però il gioco online è particolarmente insidioso a mio avviso, soprattutto perché prima le dicevo bisogna insegnare a giocare. Il gioco online toglie al gioco quegli aspetti di socialità che sono fondamentali, cioè lo stare con gli altri. Non è che il gioco d'azzardo è sbagliato di per sé, assolutamente, lungi da me dire e pensare questo. Però nel momento in cui diventa un gioco solitario, in cui io mi confronto solo ed esclusivamente con la macchina piuttosto che con il computer, nel momento in cui io non entro in interazione con gli altri, nel momento in cui non è uno strumento per stare in compagnia, per creare nuovi legami, ma è solamente un modo per scaricare qualcosa che non riesco a scaricare altrove, allora è proprio dipendenza.
Come si finisce in questa dipendenza?
Ecco, questa è una bella domanda. Credo che sicuramente ci siano delle predisposizioni personali che, come per le altre dipendenze, possono aiutare, nel senso che è ovvio che una fragilità, che sia strutturale o temporanea, e per temporanea intendo una persona che ha appena perso il lavoro, una persona che ha appena chiuso una relazione, una persona che in un momento di depressione per una qualsiasi ragione possono aiutare. E poi tutte le ricerche internazionali ci raccontano che all'aumentare del gioco legalizzato aumenta il numero di persone che sviluppano una patologia. Quindi è ovvio che se io legalmente...
Questo è un dato non trascurabile, cioè un rapporto di diretta proporzionalità che forse no, non va trascurato. Mi sembra proprio ieri o l'altro ieri mi soffermavo a leggere la notizia per cui Las Vegas cerca adesso di emigrare con tutta la sua tradizione di gioco legalizzato in Spagna, laddove si vorrebbe superare la crisi economica anche attraverso questo canale, e chissà dove andremo a finire, no?
Sì, soprattutto se consideriamo che vince sempre il banco, e questo è il principio base fondamentale del gioco d'azzardo, senza il quale non avrebbe senso che ci fosse. È un po' difficile pensare di aiutare le famiglie a superare la crisi con questo, perché le famiglie si indebitano con il gioco e basta. Non accade altro, non è possibile pensare di superare la crisi in questo modo.
Eppure si è così refrattari, no? a questa convinzione.
Eh sì, perché ce l'abbiamo tutti la speranza della grossa vincita, e anche questo non è sbagliato o patologico di per sé. L'idea di pensare è un sogno, una fantasia. Il problema esiste nel momento in cui il sogno e la fantasia non sono più limitati a questo, a essere appunto un sogno, una fantasia che io sviluppo in un momento alla quale dedico parte, piccola parte del mio tempo, poi vivo nel mondo reale, ma diventa il mio mondo. E quindi non sono più collegato ad un mondo reale, ma sono collegato ad un mondo dove solo quello ha senso, dove solo quello mi dà piacere, dove solo facendo quell'attività io mi sento bene. Un giocatore che ho intervistato era ipocondriaco, le racconto questo aneddoto quasi, e diceva che l'unico momento, lui stava sempre male, si sentiva sempre male, l'unico momento in cui lui non sentiva più dolore era nel momento in cui varcava la soglia del casinò. Ecco, qui diventa un problema, ma una persona che gioca limitatamente, a livello economico, a livello di tempo, a livello di tempo a pensare all'attività di gioco, che gioca condividendo l'attività con le persone care, con la moglie, con i figli, con qualche amico, la persona che gioca la schedina, come si giocava la schedina una volta, no?
Sì.
Quella non è una persona che ha un problema.
Chiaro.
Sogniamo tutti, e per fortuna che sogniamo, perché se fossimo legati solamente
certo.
al reale sarebbe un...
È un segno di dinamismo, di vitalità, che però appunto deve essere incanalato, no? E gestito.
Sì, deve essere limitato, secondo me, e gestito in modo sociale.
Limitato quindi... dallo Stato?
Sì, deve essere limitato dallo Stato per la ragione che le dicevo prima, nel senso che appunto il gioco legalizzato, più aumenta il gioco legalizzato, più aumentano le persone che hanno una patologia. Ma secondo me a fianco a questo ci vuole un'educazione,
ecco,
rispetto a questa attività.
Parola chiave.
È lo stesso identico discorso, mi scusi, del bere. Non è che bere è sbagliato di per sé. È sbagliato bere delle quantità eccessive di alcol, è sbagliato bere in solitudine, è sbagliato bere per dimenticare. Questo deve essere insegnato. Questo fino adesso non è stato insegnato. Forse si iniziano ad aprire degli spiragli in tal senso.
Io mi auguro che la ricerca in questo senso sia maggiormente supportata e finanziata in Italia, così ne potremo finalmente sapere anche un po' di più da un punto di vista scientifico. La ringrazio Valentina Molin dall'Università di Trento. Buon lavoro, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ne approfitto per intanto ringraziare la regia Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio, Massimo Guerrini, grazie per il contributo alla parte tecnica. Il nostro sito www.radiovaticana.va, dove tra poco sarà disponibile questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale. Forse posso congedarmi? Buon proseguimento in nostra compagnia.